Il Signore per questa opportunità che i fratelli anziani mi hanno dato, quindi grazie per la fiducia, la stima nei miei confronti. Come ha detto Leonardo, mia moglie Paola avrebbe tanto desiderato essere qui questa mattina insieme con me e a mia figlia e a Daniele, ma purtroppo è malata, quindi è rimasta a casa. Sono ormai più di 10 anni che esercito il ministero a Lodi, ma non sovente esco dalla mia adunanza, quindi perdonate un po' la mia emozione. Non credo di portarvi niente di nuovo e credo che questo a volte sia anche un bene, ma voglio solamente rinnovare qualcosa che il Signore ha messo sul mio cuore e voglio condividerlo proprio con voi questa mattina. Stavo studiando in questo periodo la lettera che Paolo scrive ai credenti di Filippi, quindi lettera ai Filippesi, e uno degli argomenti più che risaltano proprio da questa lettera è l'importanza di rallegrarsi nel Signore. Questa mattina ci siamo rallegrati proprio nel Signore, attorno ai simboli, attorno a quello che Lui ha fatto. Abbiamo potuto cantare, adorare il nostro Signore per quello che Lui ha fatto. E allora ecco che anche in questa lettera abbiamo proprio questo insegnamento che ci sprona non solo nella domenica mattina, ma durante tutta la nostra vita, durante la nostra settimana, là dove il Signore ci ha messi ad essere, a rallegrarci proprio in Lui. Il Signore, l'Apostolo Paolo, scrive per 7 volte la parola gioia in questa lettera e per ben 8 volte rallegrarsi nel Signore. E credo che la ricerca della felicità, dell'allegrezza sia qualcosa che è dentro il cuore di ogni uomo, è un obiettivo della vita di tutti gli uomini, una ricerca molto spesso affannosa, una ricerca che ci spinge a cercare le sorgenti della felicità o dell'allegrezza. E l'uomo trova purtroppo queste sorgenti apparenti nel denaro, nell'amore, nello sport, nella meditazione e anche nella religione. E per avere la felicità l'uomo è veramente disposto a tutto. Eppure quando...
Possiamo togliere questo bucio, per favore? Si sente molto domani. Questo bambino, grazie.
Eppure quando arriviamo a quello che apparentemente credevamo essere la felicità, ci accorgiamo che era qualcosa di effimero, nulla cambia. C'è un poeta che diceva che addirittura è più bella la ricerca di quel momento della felicità che non l'ottenimento stesso della felicità. Perché? Perché è una felicità che è effimera, è una felicità che dura per un breve tempo ma che poi ci lascia. A volte ci sono persone che stanno anche bene economicamente o fisicamente, ma che cadono vittima di quello che è chiamato il male di vivere, cioè la depressione. Tutto questo ci indica che stiamo cercando forse la felicità nel posto sbagliato. Dove possiamo trovare la felicità? Noi che abbiamo creduto nella parola di Dio, nel Signore, sappiamo che questa felicità la troviamo in Dio, la troviamo nel Signore. Ce lo dice Dio, ce lo dice la sua parola, che solamente in Lui possiamo trovare tutto questo, perché Lui è il nostro creatore, perché Lui conosce molto bene quello che sono i nostri bisogni, bisogni spirituali, bisogni fisici anche, bisogni personali. Lui che ha dato l'alito vitale alla nostra creatura ci conosce benissimo. Non conosce in genere l'uomo, ma conosce ognuno di noi personalmente, perché davanti a Lui siamo delle persone, abbiamo un nome, abbiamo un cognome, il Signore ci conosce veramente personalmente. E Paolo ci indica allora in questa lettera, e lo dice a tutti, rallegratevi nel Signore. E sappiamo che mentre scrive questa lettera Paolo non stava tanto bene, vero? Si trovava in una prigione, si trovava a Roma, in questa prigione, a causa proprio dell'Evangelo. È scritto nel capitolo 1, nel versetto 13, che al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Anche nel versetto 14 lo ripete, sono nelle mie catene, ancora nel versetto 17, quindi non la prigione dei giorni nostri, una prigione dove le persone vengono coccolate, ma una prigione dove c'erano delle catene e dove la situazione di Paolo sicuramente non era così facile. E soprattutto Paolo si trovava in quella prigione proprio a motivo dell'Evangelo, quindi l'Evangelo era il motivo per cui lui stava soffrendo. Cosa avrebbe dovuto dire o cosa avrei dovuto dire io mentre ero da quella prigione e dovevo scrivere qualcosa ai miei fratelli? Forse avrei scritto: tenetevi bene nascosto quello in cui credete, perché altrimenti avrete da soffrire. Eppure Paolo non ha fatto così. Anzi, dice che le sue catene, nel versetto 12, hanno contribuito al progresso dell'Evangelo. Io sto soffrendo, ma non importa, perché per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno, dice ancora nel versetto 21. E nella seconda lettera a Timoteo dice: io sono incatenato, ma la parola di Dio non è incatenata. È qualcosa di straordinario poter pensare a tutto questo. E Paolo sapeva che la morte per lui e per ognuno di noi sarebbe stato solamente l'inizio della vita vera, quella che lui tanto desiderava. Paolo aveva una chiarezza nel guardare a quello che era il suo traguardo, e mi chiedo quanti di noi hanno questa chiarezza nel considerare che il traguardo della nostra vita non è questa terra, non è lo stare bene in questo mondo, ma è proprio la vita che il Signore sta preparando, l'incontro con il nostro Signore. Chi è Gesù nella nostra vita? Chi è Gesù nella vita dell'Apostolo Paolo? Paolo aveva perseguitato il Signore Gesù, Atti capitolo 7, Atti capitolo 8 e Atti capitolo 9. Approvava coloro che perseguitavano Gesù, devastava la Chiesa, la minacciava e minacciava delle stragi nei confronti della Chiesa. In Atti nel capitolo 9, nel versetto 3, però Paolo si scontra con colui che lui stava perseguitando, con il Signore Gesù Cristo. E Gesù gli dice: io sono colui che tu perseguiti. E da quel momento è cambiato tutto nella vita dell'Apostolo Paolo, perché Gesù è diventato il Salvatore dell'Apostolo Paolo. Gesù è diventato il Signore di questo uomo. E dal versetto 22 del capitolo 9 vediamo che per prima cosa Paolo comincia a predicare che Gesù è il Cristo, che Gesù è l'unto di Dio. Non solo è diventato il Salvatore e il Signore dell'Apostolo Paolo, ma Gesù è diventato il suo Maestro. Infatti Paolo per ben 3 anni rimane con Gesù, che gli fa, sappiamo che gli dà delle rivelazioni straordinarie che poi lui ha portato ad ognuno di noi. Quindi Gesù il Maestro dell'Apostolo Paolo, e Gesù è per noi il nostro Maestro, mi sono chiesto nella mia vita. Sono io veramente un suo discepolo? In tutto e per tutto, in tutte le cose. È necessario del tempo, ma siamo la scuola di Dio e quindi dobbiamo crescere giorno per giorno e dare la nostra vita al Signore, il nostro Maestro. E così Paolo diventa un discepolo fedele, ma non per questo Paolo ha ricevuto degli onori, vero, per quello che lui ha fatto e per quello che lui predicava. Non ha ricevuto delle onorificenze e non le ha ricevute nemmeno dai credenti, ed è questo che a volte mi fa tanto pensare. In 2 Timoteo 4,16 dice: tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore, dice, mi ha assistito. E quando leggo queste parole rifletto e dico: il Signore mi ha assistito, mi ha aiutato a sopportare questa prova. In realtà Paolo dice: no, il Signore è andato oltre, mi ha consentito di poter proclamare l'Evangelo a tutti i pagani, anche mentre sono in catene, anche mentre sono qui in carcere, proprio per l'Evangelo. Questa è la potenza proprio dell'Evangelo. Quando noi ci affidiamo completamente al Signore, Lui non solo ci guarisce, ma ci dà la potenza per fare al di là di quello che umanamente sarebbe possibile, annunciare l'Evangelo dal carcere. Allora, dopo tutto, avendo detto questo, come possiamo stupirci che Paolo dice a questi credenti: rallegratevi nel Signore? Come possiamo stupirci che Paolo dice: considerate l'incontro con Lui la cosa più desiderabile di tutte? È Lui l'oggetto del nostro servizio, è Gesù l'oggetto della nostra lode e della nostra adorazione ancora di questa mattina. Paolo però, nel dire rallegratevi nel Signore, non lo dice così senza argomentare questa sua affermazione, questo suo invito. Ed è proprio questa mattina che volevo vedere con voi brevemente 4 motivi per cui Paolo dice rallegratevi proprio nel Signore. Leggiamo il primo nel versetto 6 del capitolo 1. Paolo dice: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Chi ha iniziato questa opera in noi? Siamo stati noi? Noi abbiamo aperto il nostro cuore, ma colui che ha operato nella nostra vita è il Signore. Bene, proprio per questo Paolo dice, lui l'ha cominciata e lui porterà a termine questa grande opera in noi. Cosa significa essere figli di Dio? Non significa semplicemente avere alzato una mano a un invito ad essere, avere fatto una preghierina, ma significa qualcosa di ben più grande. Significa entrare nel dono di grazia che Dio vuole dare a tutti gli uomini. E per entrare da parte nostra che cosa dobbiamo metterci? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere fiducia nelle parole del Signore. La fede è la chiave che ci fa entrare nel dono di Dio, nella grazia di Dio. Efesini capitolo 2, versetto 8, è per grazia mediante la fede. La grazia è lì per tutti gli uomini e tutti gli uomini possono prendere di questa grazia, ma lo devono fare mettendo fede e fiducia in Dio. E da quel momento che cosa è successo nella nostra vita? Cosa succede nella nostra vita da quando noi abbiamo messo fede in Dio? È successo quello che Gesù ha spiegato e cercava di spiegare a questo dottore della legge che sapeva e conosceva molto bene tutta la legge in modo perfetto, ma non aveva ancora sperimentato questo. Siamo nati di nuovo. Giovanni capitolo 3, versetto 3, Gesù dice a Nicodemo, se tu vuoi vedere il regno di Dio, devi nascere di nuovo, devi mettere la fiducia in questa grazia che io ti sto proponendo, devi mettere fede in me. Era un maestro di Israele, ma gli mancava ancora qualche cosa, quel qualcosa che manca a tutti coloro che sono solamente dei religiosi. Devi nascere dall'acqua, dice Gesù nel versetto 5, che è la parola di Dio. Noi nasciamo perché abbiamo conosciuto questa parola, perché il Signore si è rivelato nella sua parola. Quindi dobbiamo nascere dalla parola di Dio, rinascere da quest'acqua e dallo Spirito, che rendono questa parola qualcosa di vivente nella nostra vita. Vi confesso che se dipendesse da me, io mi sento talmente debole, mi sento fragile, a volte anche inutile, e in questo sicuramente non sono nella condizione giusta, pecco in questo. Ma colui che rende sicura la mia salvezza non siamo noi, non sono io, ma è l'opera di Dio ed è Dio stesso. Egli infatti ci salva e non fa solo questo, ma ci equipaggia affinché questa salvezza possa veramente essere qualcosa di vero nella nostra vita. Paolo in Seconda Timoteo nel capitolo 2, nei primi 13 versetti, spiega e porta a Timoteo questa figura, la figura proprio del soldato, il soldato che si dà da fare proprio affinché questo suo servizio possa essere qualcosa di vero, il soldato che lotta con fatica, il soldato che può anche essere incatenato dal nemico, il soldato che arriva a dare la sua vita. Però nel versetto 13, sempre di questo secondo capitolo, dice quando anche noi siamo infedeli, lui rimane fedele, il Signore è fedele. Il Signore non tradisce il suo proponimento, lui ci ha introdotti nella sua grazia, noi l'abbiamo accettata per fede e nessuno mai ci potrà strappare da questo grande dono che Dio ci ha fatto. Con la nuova nascita l'amore di Dio non solo viene rivolto verso di noi, perché è rivolto verso tutti gli uomini l'amore di Dio, ma l'amore di Dio è entrato in noi. Galati capitolo 2 versetto 20, non sono più io che vivo, ma è Cristo, è Gesù, che vive dentro di me. Quale grande verità, il Signore che vive dentro i suoi figli. Siamo diventati partecipi della natura divina, siamo già rinati. Noi oggi non lo vediamo ancora pienamente, ma un giorno quando apriremo gli occhi davanti al Signore scopriremo veramente cosa significa tutto questo, essere partecipi della sua natura divina. Allora se siamo figli di Dio dobbiamo lasciare Dio che lavori nella nostra vita, dobbiamo lasciare che Dio compia la sua opera in ognuno di noi. E ci sono tanti ostacoli nel fare questo, ci sono tanti ostacoli esterni, perché il mondo ci fa guerra, no? Perché il mondo vuole opporsi a tutto questo, ma ci sono anche degli ostacoli interni, c'è la nostra carne ancora che vuole fare la sua parte, e a volte ci sono anche i credenti che ostacolano tutto questo. Paolo, parlando ai Corinzi, a questa chiesa piena di doni ma anche piena di con tanti problemi, dice che non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana. E le macchinazioni di Satana egli le utilizza anche all'interno della Chiesa, ma noi vogliamo rimanere forti e incrollabili nel Signore. E Paolo dice che Dio compierà la sua opera fino al giorno di Gesù Cristo. C'è il giorno di Gesù Cristo che sta davanti ad ognuno di noi come credenti. Il giorno che in Prima Corinzi nel capitolo 3, leggiamolo insieme, Prima Corinzi 3, versetto 13, a cui tutti i credenti andranno incontro. Che Paolo ne parla in Prima Corinzi 3:13, poi in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 10 e in Romani nel capitolo 14, quando dice: l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché in quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Fino al giorno di Cristo, fino a quel giorno in cui non solo noi riceveremo e otterremo la salvezza, anzi abbiamo già ottenuto la salvezza, non solo sperimenteremo e realizzeremo la salvezza, ma sperimenteremo e realizzeremo anche quei premi che il Signore ha preparato per tutti coloro che lo hanno servito con zelo, con amore, con fedeltà. Quelle corone di cui Paolo ci parla, la corona della giustizia, la corona della vita e la corona della gloria, saranno manifestate proprio nel giorno del Signore Gesù Cristo. Fino a quel giorno il Signore completerà la sua opera in noi. E a proposito di queste corone, sappiamo che non rimarranno a lungo sulle nostre teste, no? Perché in Apocalisse nel capitolo 4 è scritto che i 24 anziani, figura proprio dei credenti, prendono queste corone e cosa ne fanno? Le gettano ai piedi del Signore Gesù Cristo, dicendo: tu sei degno, noi non ne siamo degni. Come abbiamo anche cantato, a te Signore. Il Salmo 115 dice: non a noi, perché noi non abbiamo, io non ho nessun vanto, nessun merito, ma a te sia tutta la gloria, a te sia tutto l'onore. Allora rallegriamoci, perché Dio compierà a compimento, porterà a compimento la sua opera in tutti i suoi figli. Poi nel capitolo 2, nel versetto 9, Paolo ci parla di un altro motivo perché noi possiamo rallegrarci nel Signore. È scritto che Dio ha sovranamente innalzato il Signore Gesù e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Abbiamo questa mattina ricordato l'abbassamento del Signore Gesù Cristo, ma in questo versetto ci dice che Dio lo ha innalzato come sovrano, un nome al di sopra di tutti gli altri nomi. Davanti a Lui tutte le ginocchia si dovranno piegare. È bello sapere e credere con tutto il nostro cuore che il Signore è stato risorto da Dio Padre, che Gesù ha ripreso quella vita che Lui stesso aveva deposto quando si è lasciato crocifiggere. Senza la resurrezione, dice Paolo, tutto è vano. Senza la resurrezione quello che noi facciamo è assolutamente inutile. Vana è la nostra predicazione, vana è la nostra fede, noi siamo ancora nei nostri peccati e siamo degli uomini miserabili. Ma Paolo conclude questo capitolo nel capitolo 15 di Prima Corinzi dicendo: ma ora Cristo è veramente risuscitato. Cristo è veramente risuscitato. In questa lettera dice: non solo Cristo è risuscitato, ma Cristo ha ripreso ciò che gli apparteneva di diritto, quella gloria che lui stesso dice al Padre nella preghiera sacerdotale: Padre, dammi quella gloria che io avevo prima che il mondo esistesse. Chi è Gesù Cristo? Gesù Cristo, dice Colossesi 1:15, è l'immagine del Dio invisibile. Egli è il Dio infinito. Egli è il Dio infinito che diventa però un uomo come noi, un uomo finito. E proprio il capitolo 2 della lettera ai Filippesi ci dice che questo Dio infinito non solo è diventato uomo, ma si è abbassato, si è spogliato. È scritto proprio: spogliò se stesso nel versetto 7. Le vecchie traduzioni dicono: si è annichilito, si è annullato come Dio. Egli Dio si è fatto uomo, si è fatto servo, si è fatto peccato, non peccatore, ma peccato, ed infine si è fatto vittima. Qui è arrivato il Signore Gesù Cristo, si è abbassato a tale punto. Gesù nel Salmo 22, in questo Salmo profetico che ci parla proprio di Gesù, dice di se stesso Gesù: io sono un verme, non sono un uomo, sono il disprezzato dal popolo e aggiungo io che sono venuto a salvare. Però con la sua opera di salvezza Gesù risale in alto, l'abbiamo letto proprio in questi versetti, risuscita e riprende quella gloria che Dio gli aveva proprio data ed ottiene qualcosa di meraviglioso, qualcosa che non c'era prima che lui scendesse, che lui desse la sua vita, per ognuno di noi. Infatti in Apocalisse nel capitolo 4 e capitolo 5, non lo leggiamo per brevità, chi è che troviamo davanti al trono di Dio per adorare? Troviamo gli angeli, e questi da sempre sono davanti a Dio, lo adorano, troviamo queste creature viventi, ma soprattutto troviamo la vera conquista del Signore Gesù Cristo, troviamo il tormento dell'anima del Signore Gesù, troviamo l'uomo, quell'uomo ribelle, quell'uomo dal collo duro, come dicono i profeti, dalla faccia di bronzo, che è stato vinto ed è in ginocchio davanti al suo Signore, e lo fa volontariamente. Lo fa alla fine dei tempi, tutti lo dovranno fare, ma perché costretti proprio da questa grande visione, dalla grandezza di Dio. Ma l'uomo che ha creduto in Lui, noi che abbiamo creduto in Lui, lo faremo volontariamente, ci getteremo in ginocchio davanti a Lui. Un uomo che non è più in fuga davanti alla presenza di Dio, che non si nasconde davanti alla presenza di Dio, ma che si piega, si inginocchia davanti al suo Signore. Noi siamo la fatica dell'anima sua, dice Isaia capitolo 56, noi siamo la sua sposa, noi siamo preziosi ai suoi occhi. E così Gesù è stato innalzato dal Padre rispondendo a quella preghiera, Padre glorificami della gloria che avevo prima che il mondo fosse. Allora questa mattina possiamo rallegrarci nel Signore, perché non solo Lui è venuto nel mondo, non solo è risorto, ma è nella gloria ed è alla destra di Dio, si è ripresa la sua posizione. E poi un terzo motivo per cui rallegrarci lo troviamo nel versetto 12 del capitolo 3, sempre di questa lettera. Paolo dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. E nel versetto 20 dice: la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore Gesù Cristo. Rallegriamoci perché abbiamo una meta, perché abbiamo una casa, perché i nostri passi, le nostre vite hanno una direzione certa, una direzione sicura. La casa celeste. Giovanni 14:2 Gesù dice: io vado a prepararvi un luogo, lì vi accoglierò presso di me. Lì è il nostro traguardo, lì è la nostra meta. Gesù non ci nasconde che questa è una corsa dura, e a volte questa corsa ci sembra troppo lunga, troppo difficile, ma ricordiamoci qual è il traguardo di questa corsa. Il traguardo di questa corsa è meraviglioso. Paolo paragona questa vita non a qualcosa di statico, mi sono convertito, mi sono battezzato, adesso mi siedo e tutto finisce lì. Non è così la vita del cristiano, la vita del credente. La vita del credente è qualcosa di dinamico, che viene vissuta ogni giorno della nostra vita, fin tanto che il Signore non ci chiamerà alla sua presenza. È una vita nella quale una corsa nella quale noi ci dobbiamo preparare. Io per tanti anni ho fatto atletica, chiaramente a livelli molto scarsi, però mi dovevo preparare prima di correre, prima di fare questa gara, e mi dovevo chiedere che cosa mi voglio portare dietro in questa corsa. Voglio tenere tutto il peso delle cose del mondo, voglio portarmi dietro la mia vanità, il guadagno, la mondanità. No, tutte queste cose le devo abbandonare. Se voglio correre bene questa corsa che il Signore mi propone, questa corsa che il Signore propone, l'Apostolo Paolo ha deciso e dice nel versetto 8 del capitolo 3: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato, dice l'Apostolo Paolo, a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. C'è qualcosa che ancora vogliamo portarci dietro in questa corsa che non glorifica il Signore? Non va bene. Dobbiamo abbandonarlo, perché tutto davanti all'eccellenza di questa grande rivelazione è spazzatura. Se vogliamo veramente fare questa corsa così come il Signore ce la propone, abbandoniamo le cose che ostacolano tutto questo. E poi è una corsa che non dura poco, perché nel versetto 12 proprio l'Apostolo Paolo ci ha detto che è necessario continuare il cammino. È una corsa fatta di molte tappe, scandite dai giorni della nostra vita, giorno per giorno. Siamo chiamati a continuare questa corsa. Nel Salmo 68, nel versetto 19, però il salmista ci ricorda che non siamo da soli, ma il salmista ci dice che sia benedetto il Signore perché giorno per giorno porta il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Non siamo da soli, ma il Signore è al nostro fianco e porta con noi questi pesi fin tanto che siamo ancora in questa terra. E poi questa corsa è una corsa che forse ha dei traguardi intermedi, ma che sono solamente delle tappe. Infatti nel versetto 13 Paolo dice che io non ritengo di avere già afferrato il premio, ma una cosa faccio, dimentico le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Cristo Gesù. Forse abbiamo ottenuto nella nostra vita dei credenti, dei traguardi, e gloria a Dio se questo è successo, ma il vero traguardo ancora è là da venire. Dobbiamo non accontentarci, ma dobbiamo cercare sempre dei nuovi traguardi nel Signore. La trasformazione che avviene in noi passa proprio attraverso questo servizio, giorno per giorno. Passa attraverso lo stare davanti al Signore ogni giorno della nostra vita, nel contemplare la sua gloria, ad essere così trasformati, come leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 3 e versetto 18. Allora rallegriamoci nel Signore, perché c'è un traguardo straordinario, un traguardo meraviglioso, e verso questo traguardo noi possiamo veramente correre, non solo stancamente muoverci, ma possiamo correre con tutte quelle che sono l'aiuto appunto che viene dal Signore, con lo zelo che il Signore mette nel nostro cuore, con la sua parola. Rallegriamoci anche per questo. E poi per ultimo nel capitolo 4, nel versetto 5, la conclusione di questo versetto: il Signore è vicino. Che bella questa frase dell'Apostolo Paolo detta 2000 anni fa. Se il Signore era vicino, chiaramente all'Apostolo Paolo, lo è ancora di più per ognuno di noi. Non pensiamo che il Signore sia lontano, perché il Signore è proprio alle porte. Ogni anno che passa, certamente noi invecchiamo. Però non è tanto questo quello che a me, non è un dispiacere, perché ogni anno che passa sono sempre più vicino all'incontro con il mio Signore. I segni intorno a noi ci parlano proprio che il Signore ritornerà a breve, e noi non dobbiamo vivere da stolti mentre lo aspettiamo, ma dobbiamo vivere appunto da saggi. La parola di Dio, cioè la Bibbia, si chiude proprio con questa preghiera dell'Apostolo, che dice, o con questa invocazione, Apocalisse 22:20, Signore vieni. E i primi cristiani proprio si salutavano così: il Signore ritorna, Maranata o Maranatà, il Signore viene. Che possa essere per noi questa una verità di tutti i giorni, salutarci e avere nel cuore tutto questo, che possiamo vivere ogni giorno della nostra vita con questa promessa, perché il Signore risponde a questa invocazione. Sì, dice, io vengo e vengo presto, il Signore è vicino. Anche per questo noi dobbiamo e vogliamo ancora questa mattina rallegrarci. Allora, questi sono solamente alcuni motivi per cui come credenti possiamo e vogliamo rallegrarci nel Signore. Questi motivi ci spingono a vivere la nostra fede con dignità. Mi piace questa parola, la dignità dei figli di Dio. È qualcosa di straordinario, qualcosa che voglio vivere nella mia vita. Non voglio barattare questa fede così preziosa che il Signore mi ha messo davanti con niente, perché niente può essere paragonato alla salvezza e alla vita che il Signore mi ha donato. Noi siamo quel popolo che Dio si è acquistato con il suo sangue. Siamo stati acquistati, dice l'Apostolo Paolo, per proclamare le sue virtù. Che il Signore allora benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.
Vogliamo cantare come se fosse una preghiera, l'inno 638. saremo fedeli.